Il salmo che pregheremo, che guarderemo oggi, è il salmo 16 per la Bibbia, 15 per il breviario. Il salmo 16, che è un salmo pasquale, si può dire, perché nella liturgia lo adoperiamo durante tanto durante il tempo di Pasqua e anche, non so, il lunedì mi pare o il martedì dell'ottava di Pasqua, poi lo usiamo anche tutte le settimane a compieta di giovedì, poi anche ai primi vespri della domenica della seconda settimana. Lo capirete poi il perché possiamo dire che è un salmo pasquale. Lo leggo. Il titolo che viene dato nella nostra Bibbia è «Il Signore è l'unico vero bene». Il titolo dato nella Bibbia è questo, «Miktam di Davide». Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Agli idoli del paese, agli dei potenti, andava tutto il mio favore. Moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è stupenda. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Ecco, comincia così con questa parola ebraica, che è intraducibile, Miktam, sembra voglia dire preghiera scritta. E poi di Davide, come di tanti salmi, è detto che sono di Davide. Potremmo dividerlo in tre parti, questo salmo. È un po' difficile anche farne una divisione, ma provo, vi dico quella che ho trovato su uno dei libri di spiegazione dei salmi. La prima riga fa la prima parte, la prima riga che è un'invocazione confidenziale. Poi, seconda parte, i versetti da 2 a 6, possiamo vederli come una confessione di fede, una professione di fede. La terza parte, da 7 alla fine, da 7 a 11, un ringraziamento. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Un'altra traduzione direbbe veglia su di me. Ho fatto di te il mio rifugio. Veglia su di me, proteggimi. Un'invocazione, un'invocazione che dice tutta la fiducia che l'orante, che colui che prega, pone nel Signore, in Dio. In te mi rifugio. Rifugiarsi che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sentiamo in pericolo e allora cerchiamo un luogo sicuro. Il luogo sicuro chi è? Cioè, che cos'è? Dov'è il luogo sicuro? In te mi rifugio. Dio è il nostro luogo sicuro. C'è un altro salmo, 90 mi sembra, che dice: hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. Dio stesso appare essere la nostra abitazione. Quindi non un'abitazione fisica fatta di muri, ma un luogo dove il nostro spirito, dove la nostra anima, dove tutto il nostro essere interiore trova sicurezza, trova stabilità, trova pace. Questa riga, questa frase, perciò è molto, molto bella, una preghiera che dovrebbe essere sempre sulle nostre labbra o almeno nel nostro cuore, nella nostra mente. Quando ci sentiamo in pericolo per qualunque motivo, proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. E i pericoli non sono solo quelli del nostro corpo, pericoli per la nostra salute. Ci sono pericoli molto più frequenti per la nostra salute spirituale, che vengono dall'esterno, ma vengono anche da dentro di noi, perché anche da dentro di noi vengono tentazioni tante volte che ci portano a vivere nell'inquietudine o nella rabbia o nella trapesca, nella vendetta oppure nell'odio, nel risentimento. Capita tutti i giorni. In te mi rifugio. Che cosa vuol dire? Non voglio queste realtà, non voglio questi, non voglio abitare in questo ambiente così nero, negativo, voglio essere dentro di te, quindi nella tua luce, soprattutto dentro il tuo amore, perché sappiamo, grazie a Dio, sappiamo che Lui è amore. Quindi dicendo in te mi rifugio vuol dire voglio star dentro, lasciarmi coprire, lasciarmi rivestire del tuo amore. La seconda parte è una confessione di fede. È un discorso in terza persona, cioè io parlo a qualcun altro del Signore, oppure parlo anche a me stesso, ma di Dio come fosse una terza persona. Tranne a un certo punto che si parla direttamente con Lui, così c'è questo passare dalla terza persona direttamente alla seconda nel versetto 5, vedete? La prima parte raccontiamo ancora chi è il Signore per noi e poi nelle tue mani parlo con Lui, diventa spontaneo. Questa seconda parte allora comincia così: ho detto al Signore, il mio Signore sei tu. Come dire, tu sei il mio unico padrone, o meglio, sei l'unico che può darmi delle regole, sei l'unico che mi dà sicurezza, ma anche che mi dà orientamenti, che mi dice, che può dirmi come devo vivere, come mi devo comportare, come devo parlare, cosa devo pensare. Il mio Signore sei tu. Lo possiamo dire questa frase in due modi, mettendo l'accento su il mio Signore oppure sul tu. Il mio Signore sei tu. Oppure il mio Signore sei tu. Allora, in questo secondo modo, che forse è quello che dal contesto sembra più adatto per questo salmo, questa frase in questo modo va bene sulle labbra di uno che ha già avuto altri signori, che ha sperimentato la signoria di altri spiriti, di altre persone, e che a un certo punto ha scelto di avere solo Dio come proprio Signore. Il mio Signore sei tu, più altri. E difatti è quello che dice dopo i versetti seguenti, ma prima, solo in te è il mio bene. O un'altra traduzione, senza te non c'è bene per me. Solo in te è il mio bene. E vediamo poi quello che dice, proprio una confessione di fede, perché è uno che si è convertito, quello che sta pregando. Perché prima di avere questa certezza di scegliere il Signore come proprio Signore, prima seguiva gli idoli. Agli idoli del paese, agli dei potenti andava tutto il mio favore. Allora forse colui che prega è uno straniero? Può darsi. Uno, oppure uno che, un ebreo che abitava o che ha passato parecchio tempo in un paese straniero dove ci sono, dove vengono adorati gli idoli. Agli idoli del paese, agli dei potenti andava tutto il mio favore. Ero uno che seguiva l'andazzo generale. Gli idoli del paese, cioè, erano guida per me o importanti per me le opinioni della gente. Gli idoli cosa sono? Sono quelle realtà che consacrano le opinioni della gente, o i piaceri, o le iniquità grandi che capitano. Per me erano importanti le cose che sono importanti per tutti gli altri. Gli dei potenti, San Paolo li chiamerebbe gli spiriti dell'aria, cioè quel qualcosa che domina su tutta la gente, su tutta una nazione, no? Le cose che diventano importanti, che guidano il modo di pensare, che guidano il modo di vivere, no? Pensate alle ideologie, o pensate in certi ambienti quanto influisce una partita di calcio, per esempio, oppure quanto influisce una delle stelle o delle dive della canzone o del cinema o della moto o va della pesca. Agli idoli del paese, agli dei potenti andava tutto il mio favore. Quell'andava è al passato, e già capiamo che non è più così, che ha già capito che quello era inganno, che quello era un'impostazione falsa della vita che portava al vuoto, alla disperazione, alla sofferenza. Andava tutto in mio favore. Qui potremmo chiederci che cos'è quel mio a chi è riferito. Può essere riferito a quell'unica, a quella persona che sta pregando, ma può essere riferita anche a tutto il popolo, perché è anche tutto il popolo che prega il Salmo, di tutta la comunità. Quindi è un mio, è un singolare, ma che comprende una pluralità, tutta una realtà sociale o una realtà religiosa. Moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Ecco qui che dice la propria esperienza. Andava agli idoli il mio favore, e adesso posso dire che moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un Dio straniero. E vedete quant'è attuale questa parola, quante sono le conseguenze delle idolatrie, cioè del peccato, del non farsi condurre da Dio, del non obbedire alla parola del Signore. Moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue. L'aveva fatto in precedenza, ma adesso si è convertito, si è accorto, non fa più quello che fanno tutti. Cosa sono le libagioni di sangue? Sono, non so se avete visto ancora gli altari pagani, sono come dei cippi scavati come a forma di scudella, dove veniva messa la legna da bruciare e sopra versavano le libagioni, che potevano essere di farina, potevano essere di olio, potevano essere di vino o di altre cose, ma anche di sangue. Avevano ammazzato un animale e il sangue, oppure avevano ammazzato il proprio figlio e versavano o una persona qualunque, come sta succedendo ancora nelle sette sataniche, fanno ancora libagioni di sangue al loro idolo che è Satana o Lucifero. Io non spanderò le loro libagioni, non mi unisco più a quelli che adorano gli idoli stranieri, cioè gli idoli, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Quel pronuncerò sta per invocherò, non li nomino neanche più, non esistono più per me non sono più importanti. Ecco perché chiamiamo professione di fede. È un po' come potremmo dire rinnovamento delle nostre promesse battesimali, nelle quali prima rinunciamo a Satana e poi facciamo la nostra professione di fede, dedicare la nostra vita a Dio. Ed ecco che lo fa, appunto, passa a questa seconda parte del rinnovamento delle promesse, che noi chiamiamo delle nostre promesse battesimali. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Mia parte di eredità. Questo fa pensare a quello che è avvenuto per il popolo di Israele quando Giosuè ha tirato a sorte a quale tribù doveva appartenere un terreno o un altro terreno. La mia eredità, quella che a me è toccata in sorte, non è una terra o una città o un campo, è il Signore. Questo può farci pensare che l'orante qui sia un levita o un sacerdote, che quelli non hanno avuto un terreno, un territorio, hanno avuto soltanto il servizio di Dio nel Tempio. Ma possiamo pensare, noi che siamo popolo sacerdotale, il Signore è mia parte di eredità, il mio calice. Cosa può voler dire qui calice? Può voler dire due cose. Originariamente le sorti venivano estratte da un calice, come se noi tirassimo la sorte, dove mettiamo i bigliettini, li mettiamo in un'urna, in un posto, e poi chiamiamo un bambino, facciamo tirare la sorte. E loro allora usavano metterle in un calice, quindi è mio calice, come dire, l'estrazione della sorte, tutto è il Signore. Mio calice è anche la vita che si condivide, è come dire, io condivido la vita di Dio. Il Signore è mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Ecco l'atto di fede completo. Mi abbandono a te. Nelle tue mani è la mia vita. È come dire, sono affidato a te. Da quando mi sono convertito, io non ho più niente di mio, anzi, io stesso sono tuo. Non solo non voglio niente per me, ma consegno me stesso a te. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è stupenda. Ecco la sorte che è stata tirata in sorte, dov'è? È un campo, è un altro campo? No, se è il Signore, si poteva intendere il Tempio, il luogo dove abita Dio, ma in maniera più spirituale possiamo intendere semplicemente il Signore, io solo il Signore, tutto il resto non mi interessa più. La terza parte, un ringraziamento. Benedico il Signore. Quel benedico può essere tradotto in tanti modi, anche ringrazio, lodo. Il più vero potrebbe essere proprio ringrazio. Comunque qui hanno tradotto benedico il Signore, e diciamo anche uno dei tanti motivi perché mi ha dato consiglio. Così posso vivere in una maniera sicura, come diceva prima, perché siamo appoggiati sulla sua parola, sul suo consiglio. Anche di notte mio animo mi istruisce. Lui non è assente nemmeno quando sono assenti tutti gli altri. Quando io sono solo, come di notte, e tutti tacciono, anche allora parla il Signore. E parla in modo da farmi scuola, da istruirmi, da farmi crescere. Anche di notte il mio animo mi istruisce. È per questo che io pongo sempre davanti a me il Signore. Ecco la mia decisione. Pongo sempre il Signore davanti a me, Lui il più importante. Potremmo dire quando cammino e quando riposo, come dice qualche altro salmo. E continuo a stare alla mia destra, non potrò vacillare. Ecco che si ripete quel che abbiamo detto all'inizio, in te mi rifugio, è un rifugio sicuro, non potrò vacillare. Sta alla mia destra, cosa vuol dire? Come un alleato. Ecco perché si parla tanto nell'Antico e nel Nuovo Testamento di alleanza. Alleanza con Dio. Abbiamo Dio come alleato. Quando abbiamo Dio come alleato, siamo sicuri, possiamo stare tranquilli, qualunque situazione, qualunque difficoltà, qualunque pericolo, sta alla mia destra. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro. Perché situazione migliore, più al sicuro di così non posso essere, il Signore è alla mia destra. E qui viene nominato il cuore, l'anima e il corpo, come di tutto il mio essere. Perché, e adesso parliamo direttamente a Lui ancora, non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Ecco perché un salmo pasquale che viene usato in questo tempo nel quale celebriamo la risurrezione dai morti di Gesù. E gli apostoli hanno usato questo salmo proprio e questo versetto per spiegare agli ebrei che in Gesù si sono compiute le scritture, particolarmente quando è risorto dai morti. Non abbandonerai la mia vita negli inferi, il luogo dei morti, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa, che il suo corpo si corrompa. Un'altra traduzione dice la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, e perciò della vita eterna. Ecco, la vita del risorto è una vita che sarà sempre vita, che non muore più. Gioia piena la tua presenza, lo vediamo oggi, siede alla destra del Padre, dolcezza senza fine alla tua destra. Il Signore è alla mia destra e io sarò alla sua destra. Dolcezza senza fine alla tua destra. Ecco, Gesù è alla destra del Padre, e alla destra del Padre saremo anche noi. Ecco, si potrebbe appunto rileggere un pochino il Salmo per vedere come parla tanto di Gesù e come è Lui che l'ha vissuto in maniera completa. Solo in te è il mio bene, nelle tue mani è la mia vita. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Io devo occuparmi delle cose del Padre mio. Le parole di Gesù, dall'inizio alla fine della sua vita, riprendono un po' i concetti fondamentali di questo Salmo. Il motivo della conversione non vale per Gesù perché lui non si è convertito dall'idolatria, però ci ha fatto vedere in questo mondo dove tutto era idolatrico, ci ha fatto vedere com'è la vera fede in Dio. E San Paolo sviluppa questo concetto: moltiplicano le loro pene quelle che corrono dietro a un Dio straniero. Sviluppa nel suo capitolo 6 della lettera ai Romani questo concetto che il peccato produce la morte, salario del peccato è la morte. C'è il peccato, l'andare dietro agli idoli, l'allontanarsi da Dio, è fonte di malanni, è fonte di tristezze, che sono il segno tipico, il preludio o la strada per arrivare alla morte o il segno di una morte già avvenuta interiormente. Salario del peccato è la morte. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, ne pronuncerò con le mie labbra il loro nome. Nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 6, 16, quale in te, 15, scusate, quale intesa tra Cristo e Belial, o quale collaborazione tra un fedele e un infedele? Quale accordo tra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come Dio stesso ha detto. Abiterò in mezzo a loro e con loro camminerò e sarò il loro Dio. E poi anche in altre lettere, nella seconda a Timoteo 2,19, si allontani dall'iniquità chiunque invoca il nome del Signore. E così anche altri passi del Nuovo Testamento possono essere un'illustrazione di queste parole del Salmo, o possono trovare qui, nel questo Salmo, la loro radice. La lettera agli Efesini, al capitolo 2, al versetto 5, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo, per grazia infatti siete stati salvati. Per questa grazia infatti siete salvi mediante la fede, ciò non viene da voi, ma è dono di Dio. E al versetto 19, non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Ecco, qui la sorte per me è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è stupenda. Anche di notte il mio animo mi istruisce, per questo Gesù usciva di notte a pregare. Le frasi del Salmo erano per lui guida, era concretezza. Gesù esce di notte. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrà vacillare. E lo vediamo che quando la barca è sballottata dai flutti, lui dorme tranquillo sul cuscino. Chi più di lui ha vissuto questa frase del Salmo? E poi vi ho già detto, San Pietro, nella sua prima predica, gli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, troviamo come egli cita proprio questo versetto 10, nella sua prima predica dopo la Pentecoste, dice infatti Davide, Dio lo ha risuscitato, dice infatti Davide a suo riguardo, contemplavo sempre il Signore innanzi a me, perché Egli sta alla mia destra, perché io non vacilli, perché tu non abbandonerai l'anima mia negli inferi, né permetterai che il tuo santo veda la corruzione. La nostra traduzione dice vedo la fossa, ma è la stessa cosa. E poi lo ripete ancora nello stesso discorso, qualche versetto dopo, 31, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, nella sua carne vide corruzione. E poi lo stesso Salmo lo riprende anche San Paolo nel suo primo viaggio missionario, quando si trova a Antiochia di Pisidia ed entra, e nel discorso che fa nella sinagoga fa molte citazioni dell'Antico Testamento, proprio perché parla agli ebrei e quindi deve portare le prove scritturistiche di quello che dice. E allora una prova scritturistica per la risurrezione di Gesù è questa. Per questo anche in un altro luogo dice, non permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Ed è proprio questo Salmo. E la frase completa è, e che Dio lo ha risuscitato dai morti in modo che non abbia mai più a tornare alla corruzione, è quanto ha dichiarato. Darò a voi le cose sante promesse a Davide, quelle sicure. Per questo che in un altro luogo dice, non permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Ecco, quindi è un salmo pasquale, un salmo che ci aiuta a esprimere, a rivivere le nostre promesse battesimali, un salmo che ci aiuta a fondarci sempre, ad allontanarci dalle idolatrie del mondo e a fondarci sempre più nella nostra santissima fede. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Sia lodato Gesù Cristo.
Gioia, pace, amore, vita.